Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale. Di tutte queste parole, voi quali avete già sentito spiegare da me? In questa definizione non c'è qualche parola, qualche espressione che io vi ho già spiegato quest'anno, e magari anche in prima, rapporto giuridico. Quindi il contratto, e così arriviamo alla parte alta della pagina, a cosa serve fare i contratti? Il contratto serve per creare rapporti giuridici, oppure per cambiare quelli che ci sono già, o anche per troncarli. Si può fare un contratto per mettere fine a un rapporto giuridico esistente. La cosa importante è vedere che tutta questa roba qua noi ce la facciamo tra di noi, ci mettiamo d'accordo. Questo significa libertà. Il contratto, dice il libro, serve o per acquistare la proprietà o un diritto reale, usufrutto, uso, abitazione, servitù, acquistarlo a titolo sempre derivativo. Quando è un contratto a darvi un diritto è perché lo acquistate da qualcuno, quindi è a titolo derivativo. Oppure serve per creare obbligazioni. Una parte si obbliga verso l'altra a fare o a non fare, dare o non dare qualche cosa. Difatti, nel capitolo sulle obbligazioni abbiamo visto che la prima fonte di obbligazioni è il contratto. Grazie a Dio è così, cioè vuol dire siamo in un paese libero. Se la maggior parte delle obbligazioni che noi abbiamo da adempiere ce le facciamo liberamente noi coi contratti, c'è da essere contenti. Se la maggior parte delle obbligazioni ci derivasse dalle norme giuridiche, vorrebbe dire che tutta questa libertà non ce l'abbiamo. Chiamate contratto solo un accordo che riguarda rapporti giuridici patrimoniali, cioè che possono in qualche modo essere valutati in denaro. Classica domanda da interrogazione. Perché il matrimonio non è un contratto? Eppure è un accordo fra due parti. Non è del tutto patrimoniale. Il rapporto giuridico fra marito e moglie non è totalmente patrimoniale. Ha magari anche degli elementi patrimoniali, ma non è del tutto patrimoniale. Per esempio, il dovere reciproco della fedeltà non è patrimoniale. Il dovere dell'assistenza morale non è patrimoniale. Magari l'assistenza materiale sì, ma l'assistenza morale non è patrimoniale. Il matrimonio non è un contratto. Caratteristiche che vengono fuori dalla definizione che vi ho sottolineato, che vi ho introdotto adesso. Il contratto non può essere un atto obbligato, è un atto volontario, un atto giuridico volontario. Non può mai essere unilaterale. Perché? Deve essere per forza un accordo. Se volete un esempio classico di atto giuridico unilaterale, viene chiamato anche negozio giuridico, il contratto è un negozio giuridico. Se volete un esempio di negozio giuridico unilaterale, questo è il testamento. Oppure l'atto di riconoscimento di un figlio naturale, l'atto con cui un genitore o genitrice riconosce di essere genitore di quel figlio naturale. Sono atti unilaterali. Il contratto non può mai essere unilaterale perché ci devono essere sempre almeno due parti. Perché continuo a dire parti e non persone? Si può avere un contratto fra il comune di Domodossola, che è un'organizzazione, e un'azienda, che è un'altra organizzazione. Quella che ha appena rimesso a posto Piazza Matteotti è un'impresa, quindi un'organizzazione, il committente è il comune di Domodossola e sono le due parti di un contratto. Mi pare di aver visto che il vostro libro non sottolinea molto questa cosa, la aggiungo io. Normalmente gli effetti del contratto ricadono su chi? visto che il contratto è un accordo fra due o più parti. Gli effetti giuridici, obbligazioni, sulle due parti, non sui terzi. Sembra la scoperta dell'acqua calda. Ma esiste anche un'eccezione, esistono anche delle eccezioni a questa regola generale. Si può fare, per esempio, un contratto a favore di terzi. Io, se ne ho un interesse, posso stipulare un contratto di assicurazione a favore di un'altra persona. Il contratto lo faccio io con la compagnia di assicurazione. Le parti siamo io e la compagnia di assicurazione. Ma io posso fare questo contratto a favore di una terza persona. Cioè potrei, se ne ho un interesse, altrimenti è un contratto nullo, ma se ne ho un interesse io potrei assicurare contro infortuni un'altra persona. E quindi se si infortuna i soldi la compagnia non li dà mica a me, li dà a lei. Contratto a favore di terzi. Però è un'eccezione. Normalmente il contratto per i terzi non produce effetti. Per le parti, ecco un'altra cosa che non ho visto ieri sera quando ho dato la ripassatina sul libro, ma è importante. Per le parti il contratto ha la stessa forza di una legge. Violare il contratto, cioè per esempio se io anziché venire qui e tenere una regolare lezione di diritto di economia politica venissi qua con la PlayStation e mi mettessi a giocare, sarebbe come se avessi violato una legge dello Stato, non perché io lavoro per una scuola statale. Se anche lavorassi al Collegio Rosmini sarebbe lo stesso. Io ho un contratto, devo adempierlo e la controparte a sua volta deve adempierlo. Se io violo il contratto è come se avessi violato una legge del diritto privato, del diritto civile per esempio, o del diritto commerciale. Quindi posso essere portato di fronte a un giudice e processato, non come processo penale, ma come causa civile. Sarei costretto a risarcire i danni per avere violato il contratto. Quindi non ho detto che violare il contratto è un reato, è un illecito, è la stessa cosa di un illecito civile. È come se io violassi un articolo del codice civile. I contratti possono essere tipici oppure atipici. Invece, vi ricordate cosa avevamo appena visto sui diritti reali minori? Sono solo tipici. I contratti no. Possiamo inventarci tutti i possibili e immaginabili contratti che nessuna legge ha mai neanche citato, purché non siano contrari alla legge, questo è ovvio, altrimenti a quel punto sono nulli, e purché, guardate dove c'è scritto tutela giuridica e meritevolezza sociale, noi possiamo inventarci dei contratti totalmente nuovi che nessuna legge ha mai trattato, si chiamano contratti atipici, purché vogliano realizzare degli interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, dice il Codice Civile. Quindi è qualcosa in più rispetto a quello che vi dicevo poco fa. Non è solo che non devono andare contro la legge, ma devono servire a realizzare degli interessi che le nostre leggi considerino importanti per la collettività. Se tu non rispetti il contratto, io posso chiamarti in giudizio, o se io non rispetto il contratto, tu puoi chiamarmi in giudizio e il giudice fa valere il contratto. Per esempio, mi obbliga a eseguire la prestazione o mi obbliga a pagare i danni. Faccio un esempio. Se io vi vendo una bottiglia di vino spumante, oltretutto è un alcolico, quindi adesso che siete minorenni commetterei un reato. Quindi dovrò aspettare che siate maggiorenni a vendervelo. Potreste dire, ma dove sta l'utilità sociale di una roba del genere? Oltretutto è un alcolico, quindi bisogna stare attenti. quel minimo di utilità sociale, io lo rilevo nel fatto che vendendovi qualcosa faccio circolare denaro, produco un bene comunque non illegale, quindi un bene che serve a produrre ricchezza per il sistema economico, cioè in qualche modo questa compravendita che noi abbiamo fatto e che era fatta innanzitutto per i nostri interessi, perché a qualcuno di voi piace lo spumante, io ho bisogno di ricavare 4 soldi e gli vendo la bottiglia di spumante, i nostri interessi, ma se ha almeno un minimo di possibile utilità per la società, quel contratto lì lo Stato lo tutela, lo fa valere. In che senso lo fa valere? Nel senso che se io o l'altra parte non lo rispettiamo, si può andare dal giudice e il giudice obbliga a rispettarlo o a risarcire i danni. Questa è la tutela giuridica del contratto. E giro pagina, disciplina applicabile. Non è detto che le parti nel contratto riescano a regolare tutto fra di loro. Anche perché non vogliono scrivere una divina commedia, devono scrivere un contratto di 2 pagine, poche pagine, insomma. Tutto quello che le parti non decidono, lo decide la legge, cioè il codice civile, per la parte, insomma, gli articoli del codice civile sul contratto in generale, sui contratti in generale. Provate a fare il conto di quanti sono gli articoli del codice civile sui contratti in generale. Vanno dall'articolo 1321 compreso all'articolo 1469. Quindi capite che il capitolo sul contratto è un capitolo importante, quasi 150 articoli dedicati al contratto in generale. Poi dopo ci sono gli articoli dedicati alla compravendita, alla locazione, alla permuta, che è il baratto. Cioè il codice civile per i contratti tipici, quindi quelli che hanno già un nome previsto dalla legge, c'è un gruppo di, per ognuno di questi contratti tipici c'è un gruppo di articoli del codice civile, su cui poi magari si innestano leggi successive. Tipi di contratti. Cominciamo con contratti a titolo oneroso o a titolo gratuito. A titolo oneroso vuol dire che tutte e due le parti accettano di fare un qualche sacrificio, fare un lavoro, pagare qualcosa, rinunciare a fare una cosa che vorrebbero fare, accettano di fare un sacrificio per avere un certo vantaggio economico, tutte e due le parti. A titolo gratuito vuol dire che una delle due parti ha il vantaggio economico senza dover subire sacrifici economici. In una donazione, è chiaro, una parte riceve la donazione ma non deve dare niente in cambio. Giustamente il vostro libro non fa come esempio il contratto di donazione ma il contratto di comodato, che è a titolo gratuito, ma è semplicemente il prestito di una cosa con l'obbligo di restituirla, proprio quella cosa lì. Non può essere a titolo oneroso, perché altrimenti non sarebbe più un prestito, sarebbe una locazione. Se io vi presto la mia friggitrice, non ce l'ho a casa la friggitrice, vabbè, se io vi presto la mia friggitrice con l'obbligo di restituirmela ben pulita che non puzzi di fritto, è un comodato. Ma se io vi faccio pagare qualcosa in cambio del prestito della mia friggitrice, non è più un prestito. Vi ho dato in locazione la mia friggitrice, in affitto, per farvi capire, non è più prestito. Quindi il contratto di comodato è un contratto a titolo gratuito. Contratti consensuali, contratti reali. Consensuali sono perfetti, quindi già validi e efficaci, nel momento in cui le parti si mettono d'accordo. Non è necessario che facciano poi la consegna materiale del bene. Quando voi comprate qualcosa, magari vi viene consegnato un mese dopo. Ma il contratto è valido da quando l'avete stipulato. Anche se ci volessero mesi per avere la consegna, come quando uno Stato compra una nave da guerra dall'altro. Però il contratto è valido da quando le parti l'hanno firmato, consensuale. I contratti reali esistono e sono validi solo nel momento in cui c'è la consegna materiale del bene. Volete mettere un vostro bene in pegno per garantire un prestito? Finché non consegnate il vostro bene al creditore, il contratto di pegno non esiste. Quello è un contratto reale. Ci siamo? Oppure il contratto di deposito. Se voi volete stipulare con qualcuno il contratto di deposito di una cosa per fargliela conservare, per poi farvela ridare, dovete consegnargli la cosa da conservare. Finché non consegnate la roba che depositate, il contratto di deposito non esiste ancora. Vado un attimo a pagina 232. Contratti a effetti reali, contratti a effetti solo obbligatori. È più difficile pronunciarlo che capirlo. Contratto a effetti reali trasferisce la proprietà o l'usufrutto o l'abitazione. E poi crea anche delle obbligazioni reciproche. I contratti a effetti reali creano anche delle obbligazioni. I contratti a effetti obbligatori creano solo obbligazioni. Non trasferiscono nessun diritto. Fanno solo nascere obbligazioni reciproche.